E allora, settimana di Pasqua, Prof. Salmazzo, buongiorno, come sta?
Buongiorno, sto bene e saluti a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Sì, settimana di Pasqua, anche se qua non facciamo più distinzione a momenti tra vacanze e settimana di lavoro, perché
sì.
purtroppo, i nostri ragazzini sono tutti a casa.
Sì. C'è poca differenza. C'è quasi poca differenza, come orari, vabbè, ok, sono impegnati nella DAD, quindi chiaramente gli orari mattutini sono davanti al PC e poi anche c'è lo studio, però insomma fa un po' di differenza. Però, prof, c'è la natura che si risveglia, diciamo a questi bambini e a questi ragazzi, abbiamo una bella natura pur con tutte le restrizioni, però possiamo goderci questa natura,
riuscire,
vero?
Sì. Però in giro non ne vedi dei ragazzini che si godono la natura, eh? Uno dice, vabbè, la mattina saranno impegnati nella DAD, però il pomeriggio adesso le giornate sono anche abbastanza calde e lunghe, e io ho visto quattro bambini in tutti in questi giorni, quattro ragazzini con la bicicletta nella stradina qua nel prato dietro casa mia, qualche mamma con la carrozzina, dei bimbi piccoli piccoli, ma se no veramente pare che gli adolescenti sono spariti del tutto, cioè quelli che di solito vedi che fanno i gruppetti in piazza così, ok? Spariti, completamente spariti, e difatti c'è da e questa è una cosa molto brutta, perché sì, non è che io voglia spingerli a gironzolare, a fare assembramenti,
no,
eccetera,
no, certo,
ma almeno a farsi un giro, a prendere un po' d'aria, quello sì, insomma.
Sa cos'è che mi ha colpito? Anche il ministro Bianchi ha detto in una trasmissione che vorrebbe fare una scuola affettuosa. È un bel termine, è un bel termine, perché poi ecco, ricade anche su quello che ha detto lei, l'affetto anche verso, che ne so, verso gli amici, verso i conoscenti, anche dare un sorriso, seppur con la mascherina, con gli occhi, insomma. Non bisogna, vero, tralasciare tutte le relazioni, guai.
No, guai, ma è soprattutto quello che ci sta mancando in questo momento, ci mancano le relazioni, anche quelle, non so se hai visto quell'elenco che ha fatto quella ragazza su un giornale di tutto ciò che le manca, relazioni
no.
Anche di chi ti dà, ti presta il biglietto dell'autobus, di chi ti raccoglie la cosa che ti cadeva per terra, cioè relazioni anche di un attimo, ma che sono quelle di cui tutti noi abbiamo bisogno, ma i ragazzi in particolar modo, perché sulla base di quello che conoscono e di come si relazionano con gli altri stanno costruendo le loro personalità, la loro maniera di stare al mondo, insomma, quindi è pesante la cosa. Pensa, a me mi ha colpito una cosa nel discorso delle relazioni, non so se te l'avevo detto, uno dei miei nipotini fa la terza elementare,
sì.
È sempre andato a scuola, soltanto adesso ultimamente sono stati messi in DAD gli elementari, però la sua maestra nuova prevalente di italiano, lui l'ha vista quest'anno sempre con la mascherina. Quindi lui mi ha detto l'altro giorno, sai nonna, adesso che faccio la DAD so che faccia la mia maestra. Ma ti rendi conto di che stravolgimento? Cioè lui non aveva idea, e quando l'aveva incontrata per strada non l'aveva riconosciuta. Perché solo con gli occhi non è che riconosci le persone. Una cosa allucinante, pensa cosa si perdono i bambini.
Certo, cosa si sono persi, però che cosa anche il suo nipotino ha guadagnato, nel senso che se prima, mi perdoni prof, se prima era quasi scontato, no, vedere la faccia dell'insegnante, ok, e rivederla adesso probabilmente ci aveva pensato tutta notte, non so se mi spiego, un'emozione, quello che prima dava per scontato adesso è un'emozione o no?
Cerco di, può essere anche così,
cerco di metterla.
Cerchiamo sempre di vedere il bicchiere mezzo pieno.
Infatti prof, adesso invece di chiedere cosa farai da grande, chiedere cosa farai di grande. Cioè,
vero.
Cioè bisogna impegnarsi in obiettivi, è difficile, penso sia ancora più difficile adesso, però impegnarsi in obiettivi.
Ma è ancora più essenziale, perché se pensiamo ai nostri ragazzi, non so, una volta andavano avanti a studiare in pochi, no? E quei pochi che andavano avanti a studiare, sostenuti qui faticosamente dalle famiglie, parlo degli anni 70, cioè andavano avanti a studiare un qualche maschio e uno su due, diciamo, e avevano degli obiettivi, non so, devo diventare perito minerario perché voglio poi occuparmi dei cantieri, di questo e di quello, devo diventare infermiera perché mi piace assistere la gente, avevano un obiettivo e lo perseguivano quindi devo studiare per arrivare lì. Adesso se noi abbiamo tolto gli obiettivi ai ragazzi, ma non per via della pandemia, per via che è difficile che si costruisca un futuro il ragazzo, cioè bisognerebbe anche parlare con loro, ovviamente in famiglia, oltre che a scuola, ma soprattutto in famiglia, di come si vedono non da grandi, ma quale obiettivo di grande appunto si pongono. Perché senza avere un obiettivo non ti impegni, la scuola diventa una cosa che devo subire perché è obbligatoria, per poi fare qualcosa di diverso, e non uno strumento che io cerco di vivere il più possibile acquisendo tutto quello che devo acquisire perché mi servirà per no. Il famoso citiamo Dante, il nati non foste a vivere come brutti ma per servirvi tutte conoscenza, dovrebbero scriverlo fuori tutte le scuole. Esatto, abbiamo appena passato il Dante D, no?
Esatto. Ecco, così. Prof, invece sul voto, a proposito, sul dibattito sul voto a 16 anni, anche questa potrebbe essere una prova di maturità, se vogliamo, anche, come dire, di essere partecipi della vita sociale. Okay. È importante anche, cioè, dire perché voto, per chi voto, allora ci si interessa, insomma, lei che ne pensa su questo? C'è anche Don Mazzi che ha preso una posizione, no, su questo.
Don Mazzi ha preso una posizione molto netta, ma molto stupita, nel senso che secondo lui bisogna dargli il voto ai ragazzi a 16 anni, perché dice, lui ha sempre vissuto in mezzo ai ragazzi, e che ragazzi tra l'altro quelli con problemi, no? Che siamo noi che li consideriamo piccoli e incapaci di occuparsi e di ragionare su problemi come la giustizia, come l'economia, eccetera. Loro ne sono capaci, e noi invece li chiudiamo nelle loro camerette a fare soltanto cose da bambini, mentre non sono bambini. Quindi farli partecipare alla vita generale, nel senso di ragionare con loro su queste cose, cioè non semplicemente tirar fuori sto voto perché così andranno da una parte o dall'altra questi voti. Magari, ecco, si potrebbe cominciare proprio nelle realtà piccole come la nostra, dal voto alle amministrative, cioè visto che i programmi delle elezioni per i sindaci e per il Consiglio Comunale sono su problemi molto concreti della zona, su quelli i ragazzi potrebbero misurarsi, prendere una posizione e avere un'opinione. Anche poi c'è tutto il discorso che non sono maggiorenni, che non potrebbero avere l'elettorato, come si chiama, quello passivo, quello in cui ti votano perché non potrebbero venire eletti. Coinvolgerli non potrebbe essere una brutta idea.
Abbiamo parlato del voto, e invece l'obbligo scolastico fino a 18 anni, prof, leggevo che a inizio del Novecento addirittura cos'era, massimo fino a 7 anni, poi mano a mano si è innalzata un pochettino. Ecco, avere l'obbligo fino a 18 anni e magari anticiparlo l'inizio anche a 5 anni, secondo lei potrebbe essere utile ed efficace? Che dice?
Sì, guarda, questa qua era una proposta ancora del ministro Berlinguer, Luigi Berlinguer, non Enrico Berlinguer, che nel 2000 aveva tirato fuori questo discorso per fare una riforma complessiva anche della scuola superiore. Anticipando di un anno a 5 anni si sarebbe finito con lo stesso ordinamento scolastico, quindi sempre con i 5 anni di elementari, 3 di medie, che poi dovevo fare 2 di medie, cioè 3 di medie, ma anticipando un anno dentro le elementari e poi le superiori. Finire a 18 anni, questo avrebbe permesso di avere la maggiore età coincidente con la maturità, diciamo, degli studi, no? E avrebbe permesso, e permetterebbe ancora adesso ancora di più, il fatto di mettere dentro nel percorso scolastico tutti i bambini obbligatoriamente a 5 anni. E questo dovrebbe essere una delle cose che aiuta a colmare quel divario che c'è tantissimo tra, io non le chiamo più classi sociali, ma insomma tra alcuni bambini che vivono in povertà educativa e quegli altri che invece hanno tante occasioni. E che, da noi i bambini vanno tutti alla scuola dell'infanzia, no? Non chiamiamolo asilo perché è sbagliato, ma scuola dell'infanzia sì. Però non è così nel resto d'Italia.
Anche quindi, perché il divario c'è. Anche il ministro Colao ha detto che il 60% delle famiglie non ha rete fissa veloce né internet. Esatto, allora quest'anno i ragazzi praticamente, non dico si è andato perso, ma hanno perso molto. E quindi, insomma, arrivare fino a 18 anni, che dice? Potrebbe anche essere qualche cosa in più.
Obbligatoriamente, Poi bisognerebbe risolvere il problema della dispersione, perché la dispersione è quella proprio, è a 16 anni che si disperdono i ragazzi, 15-16, cioè finita la media, un anno di superiore magari intrapreso con una bocciatura già alle spalle, ci provano e poi spariscono. Pensa che adesso pare che un ragazzo su tre sia scomparso dai radar, come si dice, è nel sud, delle superiori.
Questo sì.
Un ragazzo su tre è gravissimo, perché questi non è mica che sì. Poi li recuperi.
Certo.
Sì, sono problemi grossi. Tra l'altro, in teoria ci dovrebbe già essere adesso l'obbligo a 18 anni, perché a leggere bene la legge, è vero che è fino a 16 l'obbligo, ma se entro i 16 anni non si è conseguito un qualche diploma di 3 anni anche in una scuola professionale, bisognerebbe che i ragazzi continuassero fino a 18, e solo a 18 che sarebbero svincolati dall'obbligo di fare qualcosa di scolastico, magari un corso di formazione, di apprendistato, che in realtà questa cosa non succede.
Quindi, e intanto per recuperare, invece, prof, che ne pensa il ministro Bianchi, che ha proposto dei laboratori estivi per le scuole e riaprirle il 1° settembre? Secondo lei potrebbe essere utile laboratori chiaramente volontari estivi per la scuola?
Sarebbero utili, sì, intanto per recuperare socialità, poi recuperare i ragazzi dalle strade, perché adesso sono stati chiusi in casa tutto questo tempo a fare dado, a non far nulla, e se li lasciamo di nuovo a non far nulla anche d'estate, creiamo altro che un anno, più di un anno e 3 mesi di vuoto. Se invece ci sono dei laboratori in cui i ragazzi volontariamente possono andare in piccoli gruppi, eccetera, eccetera, sarebbe un'organizzazione notevole, impegnativa, e che dovrebbe partire da subito, perché sennò facciamo le solite cose, belle intenzioni e niente costrutto, no? E poi cominciare il 1° settembre andrebbe benissimo per recuperare un po', ma c'è il problema di avere gli insegnanti il 1° settembre, perché se già il 15 non li abbiamo, quindi dovrebbero al Ministero della Pubblica Istruzione, che non si chiama più Ministero della Pubblica Istruzione, ma Ministero dell'Istruzione, basta, è sparito il pubblico da un po' di anni, dovrebbero essere tutti là che lavorano, come diceva Toninelli, pancia a terra, per costruire l'anno prossimo, oltre che per finire questo. E speriamo che adesso, dopo Pasqua, i ragazzi, almeno i più piccoli, come si sta chiedendo da tantissime parti, a scuola ci possono tornare, ma non perché se no i loro genitori non sanno come fare a cavarsela a badare a questi bambini, ma proprio perché ne hanno bisogno per l'apprendimento crescita e per la socialità.
Speriamo, a parte che prof, leggevo proprio qualche giorno fa che una grossa azienda, mi pare Autostrade per l'Italia, ha dato la possibilità ai genitori che hanno dei figli in didattica a distanza di avere 1 ora e mezza di diritto di disconnessione al mattino per stare dietro ai bambini. Questa mi sembra una gran bella cosa, anche perché torniamo sulla dispersione scolastica, che poi si aggiunge anche, prof, che nel 2000 ci sono stati quasi il doppio dei morti rispetto ai nati. Allora, se aggiungiamo dispersione scolastica, numeri laureati pochi che ne abbiamo, insomma, anche guardando il futuro, a parte le pensioni, ma anche l'economia, a parte la cultura, è come campiamo, insomma, voglio dire, questo è un problema enorme.
Sì, è un problema enorme, sì, davvero, perché come hai detto te, a parte i 100.000 morti per Covid di saldo attivo nei decessi che ci sono stati, ma sono anche 736.000 morti contro 400.000 rotti nati. E un calo del 30% rispetto al 2008 e un calo del 60% dei nati rispetto al baby boom degli anni 60. Cioè, veramente l'Italia sta... è un problema, anche se non vogliamo metterlo come problema di i figli devono fiorire, dobbiamo avere queste cose qua, ma guardiamo dal punto di vista economico, succederà, lo dicono tutti, un disastro, perché se non ci sono giovani, le pensioni agli anziani non li paga più nessuno, perché non vengono versati i contributi. Quindi,
infatti, però abbiamo parlato dei problemi, disastro. Vogliamo parlare anche di qualche cosa di vacanze di Pasqua, no? Una cosa che mi ha fatto riflettere, prof, andare magari in giro, guardare le vie dei nostri paesi, io onestamente posso dire la verità, non le conosco mica tutte. Allora, potrebbe essere bello guardare le vie, e magari c'è anche una proposta di cambiarle per un giorno. In che consiste questa proposta, prof?
Questa proposta dice, siccome sempre per incentivare l'attenzione verso la scienza, visto che ne abbiamo tantissimo bisogno e ne abbiamo poca, per un giorno con un pezzo di carta in pennarello, invece che, non so, via del mare, mettere via Marie Curie, cioè dedica, o via Leonardo da Vinci se non c'è, perché è stato notato che abbiamo dedicato a personaggi ed avvenimenti storici tantissime strade, magari anche locali, ma non a personaggi della scienza. Allora, fare un'operazione politicamente corretta, senza togliere per carità nulla ai personaggi storici, cambiare quei nomi, tipo Viale dei Tigli, per spiegarsi, no? Che sono nomi neutri, e mettere delle figure della scienza e del passato. come l'Episcopio è la prima donna che si è laureata che è all'Università di Padova, appunto Madame Curie o Leonardo da Vinci, o abbiamo delle vie Galileo Galilei, ma Leonardo da Vinci ci sono delle scuole, ma delle vie non le ho mai viste. E così magari si fa anche un pensierino su chi è questa persona. Esatto, un giorno solo, certo, così, certo, un piccolo segnale.
Chiaro. Allora, torniamo. Sì, buonanotte. Rimaniamo a parlare del passato, prof. I numeri romani. Io ci sono pure a pensare. Sì. È bello, mi dà l'idea proprio di una cosa forte, di una cosa che ci deve anche pensare a leggerli. E invece il Louvre ha detto che i numeri romani li ha tolti dalle sue esposizioni, se non ho capito male, no?
Ma sì, sì, dall'esposizione, sai, perché di solito i secoli vengono indicati con i numeri romani, non so se dicesimo, sì. XV1, no? Ecco. E servono nei musei perché tu devi inquadrare l'oggetto che è esposto con l'epoca a cui appartiene, per capirci qualcosa. La direttrice del Louvre ha deciso che siccome i visitatori potrebbero non essere capaci di leggere i numeri romani, è meglio metterli nei numeri arabi, cioè scrivere per XVI secolo, scrivere 1-6 col cerchietto dalla parte. Allora, questa è stata anche presa in giro un po' questa cosa, però è avvenuta davvero, sta avvenendo davvero. Preso in giro perché dice, ma invece di toglierli e metterli a facilitare le cose, tra un po' caviamo anche la scrittura perché la gente non sa leggere, insegniamogli di più. Tra l'altro i numeri romani vengono usati in cose incredibili, tipo il Super Bowl americano,
sì, sì.
Le edizioni sono indicate con i numeri romani.
Sì.
Pare sia molto di moda nei tatuaggi delle pop star o dei calciatori avere i numeri romani. Oppure le PlayStation sono indicate, le serie varie, no? PlayStation 1, 2, no? Sono con i numeri romani, quindi toglierli dalla storia vera dove è il loro posto, perché poi siano nella realtà, bisognerebbe invitare, credo che ci ripenseranno al Louvre, certo, a queste cose.
Abbiamo parlato del passato, prof, parliamo del futuro invece, cioè bellunoorienta.it hanno proposto qualche giorno fa dei corsi online per capire l'orientamento per l'università e per gli ITS. Guardiamo anche il futuro, allora in questi giorni in cui gli studenti sono a casa possono anche guardare qualche cosa di interessante, non visto che in DAD mi sembra che abbiamo chattato abbastanza, no? Durante la DAD.
Sì, sì, pare anche che la DAD sia servita. La DAD per i ragazzi più grandi e per i bimbi piccoli, purtroppo con i genitori a casa e smart work è diventata la babysitter, la televisione o appunto questi cartoni animati eccetera, pare anche per 5 ore di fila, poveri bimbi. Sì, e i ragazzi potrebbero guardare qualcosa di interessante per il loro futuro nel panorama universitario, perché le iscrizioni alle scuole sono già state tutte fatte, no? Però quelle all'università sono più là. Certo che li stiamo invitando a stare di nuovo davanti a un monitor.
Già, prof, abbiamo quasi concluso purtroppo. Grave. Noi allora lunedì prossimo sarà Pasquetta, quindi facciamo festa pure noi, dai, le feste, sì. La Pasquetta è giusto. Allora, i nostri ragazzi studiano o non studiano nei giorni di, benché si è perso molto chiaramente, no? Anche le famiglie, che suggerimento gli diamo? Li mettiamo a fare i compiti, qualche cosa, oppure no? È vacanza di Pasqua, anche se non sembra, magari, però lo è effettivamente.
Sì, sono vacanze, sono anche abbastanza corte perché vanno da giovedì a martedì, quindi non ti metterei mica a fare i compiti il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, anche se sei a casa. Piuttosto che fare i compiti, che leggano un libro o che si facciano un giro nella natura, anche se non si può andare tanto più in là che non nei dintorni di casa, ma noi nei dintorni di casa abbiamo tante cose bellissime. Magari pigliano un libretto sui fiori e cominciano ad andare a guardare i primi fiori e a classificarli, o le orme. I bambini piccoli si divertono tantissimo a riconoscere le orme, adesso un po' nella neve che è ancora rimasta nei posti in ombra, un po' sul fango che è comparso nei prati, magari qualche orma riescono anche a distinguerla e imparare qualcosa sugli animali, poi vanno a vedere o ascoltare, guardare cosa fanno gli uccellini, cioè ce ne sono di cose da fare.
Esatto, è questo, ce ne sono di cose da fare. Anche i genitori, cioè spronare anche i figli, no? Penso sia importante, sì. anche quello, no? Perché magari, vabbè, si è stati a casa, si sta a casa o comunque appena fuori, però inventarsi qualche cosa. Prof, abbiamo purtroppo terminato. Facciamo gli auguri di Pasqua ai nostri, sì, ascoltatori, per il nono anno che facciamo gli auguri di Pasqua.
Sì, esatto, sperando di uscirne un po' tra vaccinazioni e tra provvedimenti che diano qualche risultato, i provvedimenti di chiusura, e speriamo che quando ci si ritrova dopo Pasqua almeno i più piccoli siano, esatto, stati rimandati a scuola.
Prof, grazie, buona Pasqua, buona Pasqua.
Auguri a tutti, grazie.